File 7, pagina 35. Roma in guerra. Fronte interno e fronte esterno. Il 10 giugno 1940, anno diciottesimo dell'era fascista, dal balcone di Piazza Venezia, Benito Mussolini annunciò agli italiani la dichiarazione di guerra. L'Italia scendeva a combattere contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente a fianco della Germania. La maggior parte degli italiani, memore del trionfo sull'Etiopia e tenendo conto dei successi delle armate tedesche, inneggiò al duce e accolse l'entrata in guerra con impeto e incoscienza. Si credeva e si sperava in un conflitto rapido che consentisse di sedersi da vincitori al tavolo della pace. Invece la guerra non fu né breve né indolore né tantomeno vittoriosa. L'11 giugno 1940 l'esercito italiano superò il confine delle Alpi per assestare il colpo finale a una Francia moribonda. L'aeronautica attaccò le basi di Biserta, Tolone e Malta. Nel novembre 1942 gli alleati sbarcarono in Nord Africa e nell'inverno 1942-1943 l'Armata Rossa difese vittoriosamente Stalingrado, segnando la prima grande sconfitta politico-militare della Germania nazista e dei suoi alleati e satelliti. A 3 anni dall'entrata in guerra dell'Italia, gli anglo-americani raggiunsero le coste siciliane. Il 19 luglio 1943 suonarono le sirene d'allarme aereo a Roma. Era la prima volta nella storia della città. I bombardieri alleati infierirono sui quartieri meridionali e, in particolar modo, su San Lorenzo. La notte del 24 luglio 1943 si tenne a Palazzo Venezia il Gran Consiglio del Fascismo, che approvò un ordine del giorno nel quale si chiedeva al re Vittorio Emanuele III di destituire dai poteri Benito Mussolini. Nel pomeriggio del 25 luglio il dittatore si recò in udienza a Villa Savoia per rassegnare le dimissioni da capo del governo. Dopo l'udienza fu arrestato. Alle 22:45 la radio comunicò l'avvenuta sostituzione di Mussolini con il maresciallo Pietro Badoglio. Le manifestazioni di gioia e libertà invasero le piazze e le strade italiane. Una nuova speranza andava rafforzandosi nei cuori e nelle menti delle persone. La guerra sarebbe finita presto e la vita avrebbe ripreso a scorrere tranquilla. Alla fine del luglio 1943, dopo la caduta del fascismo, alcuni militanti dei partiti di sinistra ricostituirono a Roma il movimento degli Arditi del Popolo. Intanto, i luoghi di confino e i campi di concentramento della penisola andavano svuotandosi. L'8 settembre, alle 18:30, il generale Dwight Eisenhower annunciò da Radio Algeri l'armistizio tra l'Italia e le forze alleate. Alle 19:42 Pietro Badoglio diede lo stesso annuncio alla radio italiana. Dichiarò che la guerra non era finita e in questo modo gettò l'Italia e l'esercito allo sbaraglio. Il 9 settembre gli esponenti dei principali partiti e movimenti antifascisti costituirono il Comitato di Liberazione Nazionale, CLN, l'organizzazione politica e militare che coordinò e diresse la resistenza italiana al nazifascismo. Nel giro di pochi giorni il paese fu occupato dalle forze tedesche. Alle 6:45 del 10 settembre, un battaglione di paracadutisti venne lanciato a Roma nei pressi del Santuario del Divino Amore. Nel frattempo, dalle vie consolari Appia, Tuscolana e Casilina si muovevano unità della Wehrmacht e della divisione Panzergrenadier. Alle 11 tra via Laurentina e via Cristoforo Colombo, all'altezza della chiesetta del Buon Pastore alla Montagnola, granatieri e civili armati furono impegnati in aspri combattimenti contro l'esercito tedesco in un tentativo estremo e disperato di sbarrare la strada verso il centro della città. Poche ore dopo fu firmata la resa di Roma. Le truppe naziste entrarono da Porta San Paolo alle 17:05. I carri armati soffocarono le ultime resistenze che si erano manifestate spontaneamente dal Palatino fino alla stazione Termini. L'11 settembre 1943 Roma era nelle mani delle truppe tedesche. Il movimento clandestino divise la città in 8 zone operative, in ciascuna delle quali operavano le squadre di azione patriottica, SAP, e soprattutto i gruppi di azione patriottica, GAP, piccoli nuclei di partigiani ben addestrati, costituitisi su iniziativa del Partito Comunista Italiano, PCI. L'organizzazione dipendeva direttamente da Giorgio Amendola. A Roma i GAP centrali furono coordinati prima da Antonello Trombadori, poi da Alfio Marchini, che suddivisero la struttura in due reti. Quella diretta da Carlo Salinari, distinta nei GAP Gramsci di Mario Fiorentini e nei GAP Pisacane di Rosario Bentivegna, e quella diretta da Franco Calamandrei, distinta nei GAP Sozzi e Giuseppe Garibaldi. Nella maggior parte dei casi, gli uomini e le donne che ne facevano parte conducevano, a differenza dei partigiani in montagna, un'esistenza alla luce del sole, spesso con un normale impiego, dietro al quale camuffavano l'attività di guerriglia, incalzando il nemico senza tregua con sabotaggi e azioni armate. Fame, angherie e voglia di libertà alimentarono il grande serbatoio della resistenza romana. Rispetto alla lotta in montagna, ha scritto Silverio Corsivieri, a Roma la situazione era qualitativamente diversa e ben presto nelle borgate divenne esplosiva. Nella prima settimana dopo l'8 settembre i fortini furono letteralmente invasi, di giorno e di notte, da uomini che trascinavano via fucili, mitragliatrici, munizioni, bombe a mano, dinamite, per costituire nelle grotte o negli scantinati i primi depositi di armi. Molte armi furono anche raccolte nelle strade dove le avevano gettate i soldati sbandati. Quindi i fortini furono invasi da uomini e da donne che erano pronte a tutto pur di trovare cibo per i loro piccoli, medicinali, stoffe e tutto quanto occorreva alla vita. Per molti rubare per mangiare divenne una pratica quotidiana. Roma presentava un volto di miseria e di squallore, come forse mai era accaduto nel suo passato di città capitale. I cantieri edili erano chiusi, e così anche le poche fabbriche della periferia. Le case sventrate dai bombardamenti e le strade distrutte non venivano riparate o ricostruite. il gas veniva erogato con il contagocce. Il carbone messo in vendita spesso era bagnato. Il comando tedesco aveva avvertito che i telefoni e la corrispondenza privata erano sotto controllo. I viveri scarseggiavano. La carne, il latte, le uova venivano distribuiti soltanto in giorni determinati e in quantità limitatissime. Ai primi di ottobre la notizia della rivolta e della liberazione di Napoli diede nuove speranze. Nell'immaginario collettivo l'arrivo degli alleati si faceva sempre più vicino. Invece, il fronte si fermò a Cassino per un tempo che sembrò infinito. I romani rimasero 9 mesi sotto l'occupazione nazista e per gli ebrei iniziò la persecuzione delle vite. Il 16 ottobre 1943 avvenne la razzia del ghetto di Roma, minuziosamente preparata secondo l'organizzazione già sperimentata a Parigi nel luglio 1942. Il quartiere ebraico fu circondato da soldati tedeschi. Circa 200 di essi si distribuirono nelle 26 zone operative in cui il comando aveva diviso la città. Furono ore di violenza estrema. Al termine dell'operazione, oltre 1200 persone furono condotte nel collegio militare di Via della Lungara. Nel pomeriggio i tedeschi rilasciarono diversi arrestati. Una signora, Marcella Perugia, partorì un bambino nella scuola. Il 18 ottobre 1943, 1023 ebrei furono portati alla stazione Tiburtina, dove furono caricati su vagoni bestiame diretti ad Auschwitz-Birkenau, che raggiunsero dopo 5 giorni di viaggio. 149 uomini e 47 donne superarono la prima selezione. Gli altri furono assassinati nelle camere a gas. Rientrarono in Italia in 16, 15 uomini e una donna. Pagina 39.